Allora, premesso, grazie. Grazie di questo invito, mi fa piacere ritornare tra di voi.
Ma scusa, di nuovo per voi.
Ah, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Niente. Non sono una virista, tanto a dirlo, quindi insomma, mi perdonerete in alcuni aspetti, insomma, se poi non sarò così precisa. Il taglio della discussione che farò, che è servita come dico a me nella preparazione, avrà un carattere teologico, biblico e anche spirituale esistenziale. Questo è un po' i due tagli. Inizierò con alcune premesse per chiarire i termini, i generi letterari, cosa sono i miracoli, ma sono cose molto brevi, non vi preoccupate. Lo scetticismo della scienza, della filosofia di fronte ai miracoli, e poi brevemente cosa dice il Vaticano II su questo tema. E sono piccole premesse, per arrivare poi al tema, i miracoli nei Vangeli sinottici, in particolare nel Vangelo di Marco, alcuni elementi introduttivi. Poi mi era venuto in mente di proporvi degli esempi di miracoli nel Vangelo di Marco a partire dalla liturgia cattolica che in queste domeniche del tempo ordinario noi stiamo seguendo, che presentano vari testi biblici con miracoli. Quindi volevo semplicemente riprendere questi testi evangelici, in maniera molto breve, facendo alcune realizzazioni per oggi. Poi, alla fine di questo, vorrei proporre un momento meditativo di almeno di 5 minuti di silenzio personale. Dopodiché, così, mi piacerebbe, se voi siete d'accordo, una condivisione di risonanze e anche con la possibilità di domande, ma non solo, di integrazione. A partire da quello che il Signore ci dice. Cosa dice a me oggi questa parola o queste parole? Cosa dicono a me? Per cui voglio vivere questo momento non come una conferenza, ma come una condivisione della parola, dove io do alcuni elementi, però è il gruppo che insieme così, completa, integra, arricchisce e trasforma anche in modo orante, perché poi vorrei concludere anche con un altro momento di preghiera. Se poi si valuta anche di poter fare delle preghiere spontanee, possiamo finire anche così. Allora chiedo a Nazareno per favore di iniziare con questa preghiera.
Quante volte, mio Dio, la vita mi dissangua? Quante volte le mie energie se ne vanno per mille rivoli? Quante volte le delusioni e i fallimenti hanno strutturato la mia voglia di cambiare? Quante volte le mie stesse sbagliate e il mio modo di comunicare, di amare, mi hanno gettato nel migliore modo? In quei momenti, per non morire, ho cercato di raggiungere una sicurezza. Ho voluto aggrapparmi a qualcuno che mi potesse aiutare. Ho tentato di evitare gli sguardi taglienti di chi mi dedicavo. In quei momenti in cui mi ritenevo perduto, ho afferrato l'ultima spiaggia che potesse guarire il mio cuore. Certo, Signore. Ho provato ad avere fede in te, a fidarmi della tua forza. Ho giocato il tutto e per tutto con te. E ho provato a venirti dietro, a seguirti. Ho provato a imitare il tuo stile di vita, il tuo sguardo sul mondo e sulle cose, il tuo saper donare e ricevere, il tuo modo di toccare e di essere toccato. E tu mi hai capito. Hai risvegliato in me quel fantullo che era morto o solo addormentato. Mi hai dato una nuova vita interiore. Mi hai mostrato nuovi modi di vivere in contatto con gli altri. Mi hai sollevato dalle amarezze, dalle stanchezze e dalle immobilità che bloccavano la mia vita. E mi hai detto, non avere paura, continua in fondo da dove sede. E questo è l'unico, solo, assoluto segreto della mia rinascita interiore, la fede in te, Dio di Borigione.
Ecco, questa preghiera, Dio di guarigione, mi sembra una bella preghiera per introdurre il nostro tema, dove la parola guarigione, la parola umanità nella sua realtà fragile, no? La parola fede, la parola Gesù che guarisce, Gesù il nostro medico. Mi sembrava forse la cornice più bella per poter introdurre un tema che ci tocca profondamente, che è l'esperienza di un'umanità fragile, che a volte si ammala, che a volte sente la debolezza nelle sue varie espressioni, no? Sembriamo tanto forti, in realtà poi basta poco per farsi cadere nello sconforto, nello scoraggiamento, però c'è sempre una mano, un aiuto che noi possiamo trovare in Dio, nella fede in Lui, questo Dio che ci ha detto delle parole ma ha anche fatto dei gesti di guarigione, di misericordia nei confronti delle persone che incontrava e anche oggi nella storia continua a guarirsi, soprattutto nell'anima, dentro. Volevo iniziare citando di nuovo il testo di Marco 1,15. Vi invito a prendere la Bibbia, se l'avete. Mi vengono in mente le parole di Emanuele. Da cosa si vede un cattolico e un evangelico? Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù venne in Galilea predicando il Vangelo di Dio. E sono il verso allora Marco 1, versetto 14. Marco 1, versetto 14. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù venne in Galilea predicando il Vangelo di Dio, la lieta notizia. Diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è giunto, convertitevi e credete al Vangelo. Mi piace ricominciare da qui, credo che sia stato uno dei passi da cui padre Rodolfo è partito per approfondire l'identità di Gesù. Ok, quindi dice il testo che si è compiuto questo tempo, il regno di Dio è giunto, Gesù dopo la notizia dell'arresto di Giovanni Battista va in Galilea, la Galilea delle genti, nord della Palestina, e inizia a predicare la lieta notizia del Padre, che il regno, questo regno del Padre è giunto tra gli uomini, attraverso la sua persona, attraverso le sue parole e le sue opere. Questo regno di Dio viene annunciato da Gesù attraverso parole e opere. Possiamo dire che i miracoli si collocano all'interno di questa seconda parola, anche se semmai sono disgiunti dalle parole, sono complementari, lo vedremo dopo. E volevo solo sottolineare una cosa, che ogni volta che leggo questo testo non riesco più a leggerlo così. Don Pompeo Piva, che è stato un mio professore di etica, un grande uomo, un prete della diocesi di Mantova, mi ha insegnato che quando si legge questo testo bisognerebbe leggerlo il versetto 15. Diceva: il testo intento è compiuto, il regno di Dio è giunto. Credete al Vangelo e convertitevi. Non convertitevi e credete al Vangelo. Prima si crede e poi ci si converte. Prima la fede e poi l'etica. ogni volta che lo leggo non riesco a leggerlo in maniera diversa. Non si può cambiare mente, cambiare vita, se non si crede. Vabbè, poi avremo modo di battere anche. Ok, va bene. Allora, volevo soltanto introdurre questo discorso delle parole e opere. I miracoli sono quindi le opere del regno che attestano il Messia, figlio di Dio, che manifestano la sua potenza salvifica. Ma veniamo a fare alcune piccole premesse per addentrarci nell'argomento. La parola miracolo, o quantomeno i sinonimi di questa parola, sono presenti sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo. Nell'Antico Testamento sono presenti con alcune parole, per esempio ot, segno, e il suo animo mopet, che è meno presente, oppure con il termine meraviglie, nipal o niplot, e poi c'è la parola zetta, cose grandi, sedula. Quindi, Antico Testamento, segno, quindi miracolo come segno, che manifesta, che rivela chi è Dio, che è autentica la missione di Dio. Come meraviglie che manifestano l'intervento trascendente di Dio e poi come gesta grandiose che fanno conoscere la potenza e la santità di Dio. Questi termini, poi si trova anche un altro termine, nell'ebraico Pelé, che significa condotta meravigliosa di Dio verso il giusto. Quindi meraviglie, segno, cose grandi, gesta, condotta meravigliosa di Dio verso il giusto, sono delle parole che rimandano appunto al nostro tema. Ecco, nel Nuovo Testamento si riprendono questi significati, in particolare nei Vangeli. In continuità con l'Antico Testamento si rimanda quindi a questa idea di un Dio, il miracolo è sempre collegato nell'Antico Testamento alla figura di Dio, a come presupposto lui, e ha lo scopo di salvare il popolo ebreo. Ecco, questi messaggi ritornano nel Nuovo Testamento e vengono assunti soprattutto dai sinottici, meno da Giovanni, però vengono riletti, vengono presentati nel rapporto vitale con la persona naturalmente di Gesù. Sono quattro i termini indicanti il miracolo nel Nuovo Testamento, sembrano essere questi. Dinamis, che significa potere, miracoloso, forza. In Marco questa parola ritorna 10 volte. Non c'è invece in Giovanni. Un'altra parola che sottende il nostro tema è semeion, che è segno. È meno frequente questa parola. 7 volte compare in Marco, ma caratteristica soprattutto dell'evangelista Giovanni, e vuol dire segno di riconoscimento, segno degli ultimi tempi, quindi escatologico, oppure simbolo o fenomeno naturale. Il terzo termine per indicare il miracolo nel Nuovo Testamento sembra essere teras, che vuol dire prodigi. Compare una volta sola in Marco ed è presente soprattutto negli Atti degli Apostoli, 9 volte compare negli Atti degli Apostoli. Infine il quarto termine è ergon, che significa opera miracolosa, cioè operare e fare miracoli. Quindi ergon sono le opere di Dio, che Dio compie nella storia, sulla sua e l'Antico Testamento. Diciamo che gli evangelisti, in particolare i sinottici, più che quando parlano di miracoli, hanno in mente soprattutto questa realtà qui, quindi di fatti prodigiosi, grandi opere di Dio in Gesù, prodigi che creano da una parte un grande senso di stupore, ma anche di tremore, come nell'Antico Testamento, quando Dio operava i grandi prodigi, le meraviglie a Dei. Pensavo soprattutto di questo senso di una continuità nell'Antico Testamento con il Nuovo. Giovanni si distacca invece e parla più di segno che rinvia c'è un fatto, un segno materiale, l'acqua, la luce, se vi ricordate, no? Giovanni 4, la samaritana con l'acqua, il cieco, che rinvia il tema della luce, la via, verità e vita, la risurrezione, ecco, sono tutti elementi, realtà umane che rimandano ad una rivelazione di chi è Gesù. Gesù è luce, Gesù è vita, Gesù è acqua, Gesù è pane. Ecco, nei sinottici non c'è questo, non c'è molto questo, c'è più questo senso delle grandi opere, di miracolo come potenza, come grandi opere. Il genere letterario della tradizione evangelica di indole miracolosa si può riassumere in queste poche parole. Ecco, troviamo nei Vangeli, soprattutto gli riassunti, quindi i generi letterari sono riassunti, sono due, racconti brevi o stereotipati, tre, narrazioni come cornice di detti importanti, ci sono dei detti che Gesù dice, e ci sono poi queste cornici che narrano a modo di narrazione, e infine racconti particolarizzati, prevalentemente descrittivi. Quindi i miracoli trovano questi quattro generi, queste quattro forme letterarie nel Vangelo. Cosa sono i miracoli? In un dizionario, il dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, così si dice che i miracoli si possono definire in questo modo: quando un avvenimento sensibile, percettibile, che si tocca, che si percepisce, provoca stupore e meraviglia. Vedete che ritorna il tema del stupore e della meraviglia. Quindi un avvenimento che crea stupore e meraviglia. Oppure quando agisce sull'osservatore in modo misterioso e straordinario. Quindi qualcosa che tocca la persona in maniera misteriosa, straordinaria, non si sa bene spiegare. In campo religioso tale avvenimento viene ascritto ad un influsso trascendente di uno, il rapporto con Dio. Non deve essere però necessariamente in contraddizione con le leggi della natura. Il parlare di miracolo, di prodigio, presuppone sempre un processo riflessivo e critico con cui si tenta di capire e di spiegare il fatto percepito. Quindi, di fronte ad una realtà prodigiosa, non basta solo averla sperimentata o averla osservata, ma bisogna interpretarla, bisogna studiarla, bisogna analizzarla, perché è anche ambiguo, e poi lo vedremo. Questo oggetto va interpretato, va approfondito. Ostenta la filosofia di fronte ai miracoli e sono scettici di fronte alla filosofia. La nostra cultura contemporanea è scettica. Dall'altra parte, per contrasto, in questo tempo del sacro selvaggio, si potrebbe dire, che sta riemergendo, negli anni 70, vi ricordate, c'erano le canzoni, i nomadi cantavano Dio è morto, c'erano le crisi di Dio, no? Che era proprio rimosso dentro la coscienza, l'inconscio dell'uomo, e Dio non esisteva più, l'uomo era diventato adulto, non aveva più bisogno di Dio. Sembrava che la religione fosse perita. In realtà in questi ultimi decenni, dagli anni 90 in avanti, si assiste ad una riesplosione del sacro. se ti piace o no, è così. Forse l'atteggiamento migliore sarebbe quello di approfondire questi fenomeni. Non credo che lo stiamo facendo tanto, adesso, almeno a livello di realtà, forse stiamo facendo alcune persone, però non ci interessa tanto. Ma in realtà sarebbe veramente importante capire cosa sta succedendo. Per fare che cosa? Per orientarlo. Noi stiamo parlando, il cristianesimo assieme all'ebraismo e all'islamismo sono nell'ambito della rivelazione, di una rivelazione di Dio, divina, quindi si parla più di fede, è Dio che ci viene incontro, non siamo noi che andiamo a cercarlo, la religione rivelata è questa, ma sta riscuotendo di nuovo la religione, cioè una ricerca umana verso Dio, cioè il sacro, sta riscuotendo il sacro. Con tutte le sue conseguenze, con tutte le sue anche tutti i suoi estremismi, abusi, entusiasmi, stupori, aspetti negativi, positivi, è un fenomeno che andrebbe veramente non tanto e solo giudicato così. Bisogna essere, a mio avviso, non solo a mio avviso, molto cauti. Capire prima cosa significa questa cosa e dopo tentare di darsi alcuni criteri di lettura. L'uomo moderno ha una mentalità diversa sui miracoli, una mentalità fondata più sui principi filosofici e religiosi che puramente scientifici. La scienza, indagando sull'origine e la natura di certi fenomeni, per esempio fenomeni positivi come l'ispirazione artistica oppure negativi come la malattia, restringe sempre di più l'area del misterioso, sottraendolo al presunto influsso di forze divine. Oggi io con i miracoli sento veramente poco, secondo gli scienziati, i pezzi, gli stati di tecnologia e i filosofi, molti filosofi. Perché la scienza ipotizza a volte dimostra le cause di tali fenomeni miracolosi e le leggi che li determinano e regolano, perché la scienza ritiene di sapere, dover spiegare anche questa realtà qui. Quindi Dio non c'entra, spieghiamola attraverso questa realtà. Tuttavia la scienza in quanto tale resta neutra riguardo alla possibilità e al fatto di interferenze di potenze superiori all'uomo, evitando di pronunciarsi positivamente o negativamente, si limita quindi ad affermare e studiare o ad abitare l'origine immediata dei fenomeni, la loro natura e le loro leggi. Quindi Dio è sempre più lontano da questi fenomeni, secondo la scienza, e in certi termini casi la scienza comunque non sa spiegarli, resta neutra. La filosofia moderna, fin dall'inizio, 1600, ha escluso l'intervento di Dio nella natura allo scopo di produrre un qualsiasi effetto. Qui vorrei solo citare, e poi va avanti, tre filosofi che hanno parlato di questa realtà: Spinoza, Hume e Voltaire. Spinoza diceva, ammirava il miracolo della natura, però escludeva il miracolo come fenomeno non necessario. Hume rigetta il miracolo dal punto di vista empirico, anche come probabilità. Uno scienziato di per sé, non lo so se voi condividete, almeno dovrebbe ammetterlo come probabilità, perché può capitare. Può capitare ad esempio che una persona malata di tumore, all'improvviso, i medici si accorgono che non ha più niente. Cosa è successo? È successo qualcosa di... è successa una cosa misteriosa, che non fanno di almeno ammetterlo come probabilità. Infine Voltaire diceva che il miracolo è un insulto a Dio, perché se Dio corregge la natura che lui ha creato, correggerebbe se stesso, e quindi è assurda questa cosa. Ho detto questo perché questi tre modi di pensare il miracolo oggi sono molto presenti nella nostra società tecnologica, scientifica e nei pensatori contemporanei. che hanno una concezione secolarizzata della natura e propongono una totale autonomia da Dio. Per questo è contestata la possibilità del miracolo, inteso come deroga, violazione e sospensione delle leggi della natura ad opera di Dio. Mi sembrava importante anche fare questo piccolo accenno alla nostra società contemporanea, che risente di queste concezioni filosofiche già a partire da alcuni filosofi del 1600. Un'ultima premessa è un piccolo accenno a quello che ha detto il Consiglio Vaticano II, visto che siamo nel 50° anniversario. Anche il Consiglio Vaticano II in alcuni documenti parla dei miracoli. Parla del miracolo di Gesù. Considerando giustamente le opere e i segni e i miracoli di Gesù nel contesto di tutta la rivelazione di Cristo, quindi dentro tutta la rivelazione, il Concilio riconosce ad essi una funzione rivelatrice, al pari di quella della parola evangelica. E anche riconosce una funzione di testimonianza a favore della verità di Cristo e dell'autenticità della sua rivelazione. Per esempio, cito la Dei Verbum numero 4. Però il Concilio, dopo aver detto questo, si limita a ricordare soltanto i miracoli evangelici e li cita solo poche volte. Lumen Gentium, numero 5 e numero 58, e Dignitatis Humanae, numero 11. Ho finito le premesse. Adesso entriamo nel discorso dei miracoli di Gesù nei Vangeli sinottici, e in particolare cosa è il taglio che Marco dà a questi Vangeli. Accanto ai miracoli operati da Dio stesso, uno fra tutti l'uscita degli ebrei dall'Egitto, è stato un grande prodigio, grandissimo, che gli ebrei ricordano sovente. Nel Nuovo Testamento si possono distinguere, in particolare nei Vangeli, ma anche negli altri testi del Nuovo Testamento, tre tipi di miracoli. I miracoli di Gesù, i miracoli operati dai suoi testimoni, soprattutto negli atti degli apostoli e nelle lettere pauline, e il potere miracoloso di quelli ostili a Dio. Compiono miracoli nel Nuovo Testamento anche quelli che osteggiano Gesù. Se vi ricordate, Gesù stesso viene considerato uno che fa miracoli in nome di Belzebù, in nome di Satana, cioè del nemico. E quindi vuol dire che il segno non è sempre chiaro, può essere facilmente interpretabile anche in altri modi. Nei Vangeli sinottici si leggono 29 azioni miracolose di Gesù nei confronti di persone e 7 miracoli nei riguardi della natura inanimata, quindi non verso essere diretti. Si può dire che la loro storicità è garantita, quanto le altre informazioni evangeliche su Gesù. Va detto comunque che i racconti che riguardano i miracoli non sono cronache giornalistiche né rapporti investigativi. Questo significa che i miracoli non sono necessariamente accaduti nelle precise circostanze in cui sono stati incastonati nei Vangeli. Lo sappiamo, no? Quindi i Vangeli sono una rielaborazione teologica, non sono una cronaca. C'è stata una rielaborazione da parte di chi ha scritto i Vangeli. Questi fatti sono poi visti da diverse angolazioni da parte dei singoli evangelisti. Adesso proviamo a vedere alcune caratteristiche, soprattutto rispetto a, perché gli evangelisti hanno preso delle descrizioni di miracoli dall'ambiente culturale ebraico e anche pagano in cui essi si trovavano, per cui anche in testi ebraici e giudaici e non cristiani ci sono racconti di miracoli, ci sono figure guaritori, taumaturghi che hanno compiuto delle grandi cose, delle grandi opere. Però i Vangeli partono, prendono da lì, però modificano diverse cose, hanno un'altra visione. Allora adesso proviamo a vedere che cosa sembra che emerga da questi Vangeli. Intanto che c'è una grande interdipendenza tra annuncio di Gesù e attività taumaturgica. Ho detto, ho iniziato subito prima dicendo Gesù ha annunciato il regno in parole e in opere. Quando Gesù compie questi miracoli, in genere sono sempre accompagnati da una parola, sono mai disgiunti. Poi, altri aspetti. Mancano di magia, cioè non c'è magia, non ci sono scongiuri, maledizioni e incantesimi. Se così andiamo a toccare degli animi magici, di superstizioni, di magie, stiamo ritornando, stanno molto ritornando in voga in questo sacro selvaggio che sta esplorando. Egli, Gesù, opera miracoli attraverso l'intervento della sua parola onnipotente. Vi ricordate, dopo lo cito di nuovo, nella sinagoga l'indemoniato che quando Gesù parla, la parola autorevole di Gesù, scatena in lui una reazione terribile. Allora Gesù ti dice, tacci, esci da quest'uomo. Quindi questa parola onnipotente e autorevole che si aggiunge a un gesto, ecco quella che opera il miracolo. Non è mai un miracolo punitivo, Gesù non punisce mai, quando fa un miracolo non viene mai punito. Egli rifiuta i miracoli a suo beneficio, non fa mai miracoli perché vuole ottenere qualcosa in cambio, e evita le dimostrazioni spettacolari. E si potrebbe dire che l'unica manifestazione spettacolare, vi ricordate quando Gesù in Marco 5, versetti 1 seguenti, cacci i demoni nei porci, povero quell'uomo che aveva delle bande di porci che è andato, ha fatto una bancarotta grossa, è fallito, improvviso, incontra, allora, cacci i demoni nei porci, versetto 11, sì. Ecco, questo è stato un gesto eclatante, un miracolo eclatante, ma questo non è una cosa rara, insomma, per il fatto che questo in genere non è spettacolare. Un'altra cosa che emerge è che Gesù a quelli che sono guariti predice di parlare dei miracoli da loro operati. Vi ricordate i 10 lebbrosi diversi miracolati? I tassi, non parlare, sentalo per te quello che ho fatto, no? Invece le persone quando venivano guarite andavano a lodare Dio per le grandi cose che si diventa caldo. Però Gesù diceva non parlare, perché c'era il segreto messianico, non era ancora giunta la sua ora, non era ancora giunto il momento in cui si sarebbe rivelato pienamente la sua identità di figlio di Dio. Sofferente, morto e risorto, solo allora poi sarebbe svelato pienamente il suo mistero, la sua identità. E poteva essere frainteso, poteva essere considerato un messia liberatore, politico. Anche Giuda, un grande deluso, zelota deluso da Gesù, in cui aveva creduto tanto, pensava che lui capovolgesse tutta la situazione politica della Palestina, perché lì deve essere, secondo Giuda, ad esempio, un messia che liberava dal potere romano. Poi un altro aspetto che possiamo cogliere, ad esempio in Marco 2, 1, 6, Gesù collega l'esperienza della guarigione nel miracolo col perdono dei peccati. Nella Chiesa Cattolica, domenica, ieri, si è stato letto il Vangelo della guarigione del paralitico. Quindi Gesù è davvero colui che guarisce, però guarisce fisicamente, però ha un potere più grande, quello di liberare dal male e dal peccato. Chi ha fatto esperienza di miracoli si trova sul cammino dell'imitazione di Gesù, quindi miracolo e cammino di sequela. C'è un forte legame tra queste due parole. E veniamo ad una parola importantissima, che abbiamo anche sentito nella preghiera d'inizio. Il miracolo sta in stretto rapporto con la fede. Fede come fiducia nella potenza di Gesù, che sorpassa tutte le possibilità umane. Può ottenere il miracolo solo chi ha fede. Se vuoi, puoi guarirmi, se vuoi, Signore. Mentre Gesù rifiuta il miracolo a chi non crede. Bisogna dire comunque che i miracoli di Gesù presuppongono la fede e non sono essi a farla nascere, però non sono essi a farla nascere. Al più i miracoli l'alimentano, possono alimentare la fede. Si potrebbe però dire, a me piace questa frase, bisogna cercare non tanto i miracoli di Dio, ma il Dio dei miracoli. Il Dio delle consolazioni, il Dio dei prodigi. Ecco perché Gesù non era tanto interessato comunque a dire sì, io voi mi cercate perché avete visto dei segni, avete visto delle opere grandi, però ciò che conta è andate oltre, quello può essere un aiuto, però ciò che conta è la fede. Perché il miracolo è un aiuto per crescere nella fede. I miracoli infine non sono prove perentorie per la fede. Mentre infatti il credente vede in Dio all'opera in questi miracoli, gli avversari, come dicevo anche prima, vedono una collaborazione con Satana. Ad esempio Marco 3:22. Da ultimo possiamo dire che i miracoli, questa è la cosa, assieme al discorso della fede, la cosa più importante è che c'è nei miracoli una forte dimensione scatologica, cioè i miracoli sono segni del dominio regale di Dio, il cui inizio è proclamato da Gesù con la sua predicazione. Quindi, nella parola e nell'opera di Gesù ha inizio l'era della salvezza. In questo contesto i miracoli sono segni dell'arrivo e della promessa del futuro compimento della salvezza universale. Quindi vanno letti in una visione di escatologica, di tempi, no? Ultimi che stanno per arrivare. Visto che siamo in un ambito ecumenico, Karl Barth, cosa dice Karl Barth in una citazione dei miracoli? Sì. I miracoli sono singoli, passeggeri cambiamenti profondamente efficaci, anzi salvifici, per un corso del mondo e della natura, che invece ordinariamente minaccia e opprime l'uomo. In ogni caso si tratta di promesse e segni di una natura redenta, di un ordine di libertà, in un modo di vedere, in cui non esistono più né dolori, né lacrime, né gemiti, e la morte non sia più il nemico peggiore. Mi sembrava una bella citazione di Karl Barth. Allora, singoli passeggeri cambiamenti profondamente efficaci che realizzano la salvezza, anzi salvifici, per un corso del mondo e della natura che invece ordinariamente minaccia e opprime l'uomo. In ogni caso, si tratta di promesse e segni di una natura redenta, di un ordine di libertà, di un modo di vedere in cui non esistono più né dolori, né lacrime, né genti, e la morte non sia più il nemico peggiore. Allora, e finisco questo discorso. I miracoli restano comunque ambigui. Come dicevo prima, vengono interpretati non sempre portano a Gesù. Alcuni pensano che Gesù faccia i miracoli non meditata. E sono comunque complementari con la parola che in qualsiasi modo li accompagna. Anzi, devono essere subordinati alla parola. La parola conferisce senso speciale al miracolo, sottraendolo alla logica del solo atto umanitario ed elevandolo a segno salvifico e anticipo dei benefici del regno di Dio. Si può dire da questa discorso generale sui sensi dei miracoli nei Vangeli sinottici e in particolare in Marco, perché ho citato soprattutto i testi di Marco, che Marco ama i racconti miracolosi, proprio ci sono tantissimi racconti miracolosi. E anche messo un po' sparso, ad esempio Matteo li raduna, li schematizza di più, oppure Luca punta molto sul discorso di Gesù Salvatore, a questo di miracolo. Quali sono invece in Marco i due aspetti importanti, il duplice scopo dei miracoli in Marco? Allora, il primo è suscitare la fiducia in Gesù. Il secondo motivo è mostrare la sua potenza. Allora, primo, suscitare la fiducia, la fede in Gesù. Marco, i testi dei miracoli in Marco hanno questo duplice scopo. Il primo, suscitare una fede profonda in Gesù, che sono un aiuto per chi è oppresso dalla malattia e dai problemi. In queste situazioni di povertà, di fragilità, di debolezza, il miracolo aiuta la fede. Due, sono manifestazioni di Gesù come Messia, cioè manifestano la sua grandezza, la sua missione di figlio che perdona i peccati, libera dal male, dalla morte. Ad esempio ci sono vari miracoli sugli effetti, su questa liberazione dal male. E in ultimo a pericolo invece, Marco, il foglio. Ed è Marco 16:20, che forse sembra non essere neanche una pericolo proprio originale. Sembra invece che ci sia un accenno ai miracoli come segni che confermano la parola di Gesù, e si distacca un po' da questa visione marciana. Allora, vado verso la fine. Siete stanchi? Vediamo adesso alcune pagine evangeliche sui miracoli. Questa è una cosa molto veloce, quindi mi sembrava bello ecco, riprendere un attimo alcune pagine che diversi di noi hanno sentito in queste domeniche. Ad esempio, dunque, siamo al capitolo, abbiamo letto l'inizio del ministero in Galilea, seguiamo le pagine. Subito dopo, Marco, nel primo capitolo, presenta i quattro pescatori di uomini, la chiamata dei primi discepoli, capitolo 1, versetti 16-20. È interessante che, sottolineo solamente questo, che sono chiamate due coppie di fratelli. Il Signore si chiama in coppie, non si chiama mai da soli. È una chiamata comunitaria, no? È una chiamata non solo di singoli. Questo è interessante. E subito dopo, al versetto 21 fino al versetto 28, abbiamo da subito una guarigione di un indemoniato nella sinagoga, o come dire nella chiesa del tempo, no? È interessante che neanche le sinagoghe, tra parentesi le chiese, sono esenti dai demoni. C'è un uomo posseduto da uno spirito immondo. Vi era nella loro sinagoga, versetto 23, un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale, sentendo Gesù la parola autorevole di Gesù, si mise a gridare: che c'è tra te e noi, Gesù Nazareno? Quindi sono più demoni, non c'è solo un demonio, c'è una legione di demoni. Quindi conoscere, praticare, conoscere Gesù, praticare in culto, frequentare la parrocchia, essere cristiani, appartenenti, praticanti, non ci esime dal avere di essere insomma dentro di recinto, ci esime dall'avere un demonio. Allora, cosa significa questo? Poi magari potete aggiungere le vostre interpretazioni. Sicuramente a me mi ha sempre colpito una frase, questa me l'ha vista durante una lezione di cristologia un mio professore che si chiama Mostanti di Firenze, citando un autore francese, Bernanou, che scrisse era il teologo della mistica. Allora, aveva, questo autore francese aveva letto il demonio impersonandolo nel teologo della mistica, che conosceva tutto di Dio ma non si fidava di Dio. Quindi, cosa significa questo? Significa che Gesù ci dice che credere significa fidarsi. E che chi crede ma non si fida rischia di avere un demonio, pur restando dentro il recinto ecclesiastico, ecco, che non si esime dall'avere questa, questa realtà. Quindi io posso ascoltare la parola, posso, ma se la parola, io non faccio spazio alla parola, non permetto che mi faccio vuoto, permetto che la parola entri, non permetto la parola di incontrarmi profondamente. Io cambio il cuore da indurito diventa di carne, io non si attivano né nuove energie di vita che nascono dalla parola, che poi mi portano a diventare una realtà, una persona che trasforma la realtà circostante con energie di positività che nascono da questo incontro della parola, un incontro profondo. Se non si attiva questo, il cuore resta indurito, c'è la parola non dice niente, e lì c'è la morte, e lì c'è la morte. Ecco, va bene, si potrebbe discutere anche sul discorso degli ossessi, no? Questi indemoniati che sono presenti nei Vangeli, in particolare in Marco. Sicuramente la psicologia attuale avrebbe tante risposte, no? Di carattere psicologico, probabilmente malattie, depressioni, malattie mentali, non lo so, che comunque non impediscono comunque un percorso di fede nei limiti del possibile. E, vabbè, possiamo parlare anche dopo di questo secondo. E poi invece una persona non ha proprio invece sperimentato fattivamente, non ha frequentato certi ambienti che possono essere sedute spiritiche o nel tenere, allora lì c'è qualcosa di una presenza del maligno dentro di noi che agisce attraverso le tentazioni ordinarie, qui c'è probabilmente una presenza straordinaria che solo in quel caso avrebbe bisogno magari di un esorcismo, però molto spesso non c'è bisogno di un esorcismo, c'è bisogno dallo psicologo, credo, quando ci sono dei malesseri, anche che hanno a che fare con il mondo religioso. Solo dopo lo psicologo attesta che questo è qualcosa di diverso, allora ne possiamo parlare dopo. Andando avanti, Marco 1:29-34. È interessante vedere che Gesù continua a guarire molti malati, c'è la guarigione della suocera di Pietro, di Simone, affetto da febbre. È bello vedere che lui la prende per mano e la fa alzare, è il verbo della risurrezione. E la febbre se ne va. Ed ella, è interessante, si mise a servirli. Quindi, la guarigione, qui coglievo questo aspetto qui, che la guarigione è per servire. Gesù non guarisce solo per guarire, ma guarisce perché l'altro, guarito, miracolato, si mette a disposizione degli altri. Quindi ci può essere una situazione in cui magari io sono riuscita a guarire un limite profondo della mia persona, ma chissà, per grazia di Dio, tutto quel limite diventa un'occasione di servizio, di condivisione verso l'altro, che mi dà con io. Proprio perché ho capito in prima persona, ho sperimentato questa debolezza, il Signore mi ha guarita da questa debolezza e io evangelizzo proprio a partire da questa debolezza. A volte il Signore fa questi miracoli anche profondi nella vita. Ecco, va bene. Poi andiamo avanti. Guarigione di un lebroso. Marco 1:40-45. Sapete, non vi dirà che la lebbra, che esiste ancora, e ho detto che ci sono 10 milioni di lebrosi ancora nel mondo, normalmente. La lebbra è una malattia anche sociale, è una sua malattia fisica, che isolava l'ammalato e rendeva impuri tutti quelli che toccavano questo ammalato. E quindi era un male che allontanava dalla comunità e quindi l'ammalato era talmente isolato, talmente disperato, si può dire. Mi ha colpito un'omelia che ha fatto Don Dante l'altra domenica in chiesa su questo, lui è stato in una massonia, diceva che è andato a visitare una massonia, un lebrosario, lui ha detto, mi ha colpito durante l'omelia. Ho visto tanti lebrosi seduti per terra, ma quello che mi ha colpito erano gli occhi di questi lebrosi che erano assenti, erano senza personalità, disperati, come dire, siamo qua, non sono niente, siamo dei ruderi, siamo niente, proprio essere rifiuti della società, no? Ecco, mi ha colpito che lui ha fatto questo commento. Ecco, allora cosa fa Gesù? Lo guarisce e quindi lo guarisce anche dall'esclusione della comunità. Quindi c'è la malattia ha un rapporto con la comunità. Sì, no? Quindi da un'esclusione comunitaria il lebroso viene riavvicinato, viene reinserito nella comunità. E pensavo anche questo, come autorizzazione. Che le nostre malattie non sono mai il nostro stare bene, ha sempre delle risonanze comunitarie. Pensiamo ad esempio ad un suicidio o anche ad altre esperienze di malattia. Non è mai quanto bene o quanto male fa un gesto, quanto bene fa un gesto positivo, quanto male fa un gesto negativo. Cioè, la vita veramente non è un fatto privato, ha delle conseguenze sociali. Non è mai personale. Quello che io faccio di buono e di cattivo ha delle conseguenze sugli altri, sulla mia famiglia, su mio marito, su mia moglie, sui miei figli, sulla mia parentela, sulla mia comunità cristiana. Quindi mi sembrava che qui si potesse cogliere un aggancio tra malattia e comunità. E poi, l'ultima cosa, vado verso la fine che manca di situazione, Marco 2:1-12, è un angelo che abbiamo sentito ieri, meno nelle chiese cattoliche, la guarigione di un paralitico. Questo uomo non cammina, è interessante che altri lo portano, altri che hanno fede. Gesù allora vedendo e sto andando avanti, capitolo 2, versetti 1:11-12. Al versetto 5, Gesù allora vedendo la loro fede disse al paralitico, figlio ti sono rimessi i tuoi peccati. Vedendo la loro fede, di fede te l'hanno portato, diciamo che il paralitico non c'ha fede, ma non viene detto con fede. Sì, ma già dire. Quindi tutti gli uomini che soddisfano con fantasia perché scoperchiano, non potendo avvicinarsi a causa della folla, scoperchiano il tetto nel punto dove lui si trovava e praticano un foro scalandolo giù con le ciuffo sul giacimento del paralitico. Sono fantasiosi, no? Cioè, no. Non si incoraggiano di fronte alla difficoltà. Non l'avremmo potuto fare. Allora, anche qui ricompare la comunità. I quattro uomini sono la comunità. O solo l'amicizia, o solo la solidarietà, si può dire che nel dolore ciò che ci aiuta nella malattia è non stare da soli come dei cani, è qualcuno che ti sia vicino, no? Credo che la malattia oggi sia molto faticosa da sopportare proprio perché c'è una grande valenza di solitudine dietro anche a tante esperienze di malattia. E allora questi uomini, che sono la comunità, che sostiene il paralitico, e in certi momenti anche noi, che sostiene la fede di questo paralitico, non solo l'esperienza umana perché lui non può camminare, ma vede in mente, ve lo condivido, così penso che faccia anche bene, nel momento difficile della mia vita, alcuni diversi anni fa, e di fronte a una situazione non riuscivo doloroso, non riuscivo a capire perché Dio lo stesse permettendo. Poi una persona, un prete, mi disse, non ti chiedere perché Dio sta permettendo questo, chiediti che cosa la vita ti vuole dire attraverso questo momento. Allora da allora non dico mai perché Signore, ma Signore, io non capisco cosa mi stai facendo vivere. Che cosa mi stai dicendo attraverso questa persona, attraverso questo dolore, attraverso questa situazione negativa che io non voglio ricevere? Perché se io non ricevo il dolore che mi dà quella situazione, non posso neanche accettarlo e sopportarlo. Allora mi inacidisco perché mi sentirò sempre così, di dover rivendicare qualche cosa, no? Perché perché si può fare, perché questo, perché questo. Allora, in un momento, anche io riuscivo a dire, signore, non riuscivo a leggere quel buio, avevo vicino una mia sorella latinoamericana, brasiliana, e lei aveva uno sguardo da acreana, da amazzonica, lei era molto contemplativa, ma una contemplazione di vita, della vita. E dissi, sorella, ho perso la fede. E lei mi disse, ho fatto due anni senza fede. Mi ha rifatto così, mi ha fatto ridere, da morire, secondo due anni. Da quel momento la risata che ho fatto mi ha riattivato un percorso di fede. Cioè, mi condivido così questo momento che penso che tutti viviamo, perché la fede non è qualcosa di inossidabile che non va mai in crisi.
Sempre credente o non credente, certo.
Ecco, allora, quindi la comunità, ecco, in alcuni momenti, ecco, volevo dire, per finire, questa sorella in quel momento è stata la mia comunità, i quattro uomini che mi hanno portato a Gesù. Allora, in questi momenti che mi hanno calato giù, no? In questi momenti non riusciamo a credere, allora crediamo nella fede del fratello, della sorella che ci porta sulle spalle. La stessa sorella mi disse un giorno, mi è capitata questa cosa, che è stata a me, non sempre in riferimento a quello che mi sta capitando. E lei disse, ho pregato il Signore per te. E io ho detto, Signore, mettimi sulle mie spalle questa croce che ha la mia tua sorella. E lui mi ha risposto, no, ce lo deve portare lei. è simpatico. Adesso è in Bolivia. Io credo di aver imparato l'aspetto che sono vissuta 3 anni in un aereo sulla penina modenese. E ho imparato tanto da questa consorella, perché volevo tanto imparare la contemplazione, no? La dimensione contemplativa. Credo di averla imparata a partire da quello che lei mi ha insegnato. Ad esempio, lei andava a fare la colpa da un tedesco e diceva, io sono la sua estra comunità. Ma aveva delle battute che dicevo, ma tu non vieni fuori, cioè, mi stai mandando in tinte, letteralmente, veramente, cioè, quel suo modo di fare, va bene. Ecco, mi fermo qui, ci sono tanti temi esistenziali che vengono fuori da questa realtà dei miracoli, la fragilità umana, il tema del dolore, della sofferenza, del male, perché, quali risposte noi possiamo darci o non darci, la fede. Ecco. Allora, fermiamoci qualche minuto nel silenzio e nel nostro cuore proviamo così a ripensare a qualche parola che ci ha colpito, non parole che ho detto io, ma quelle che la parola di Dio ci ha consegnato questa sera, e poi, così sarebbe bello se noi potessimo condividere qualche risposta, dando anche qualche apporto per completare il discorso, che è sicuramente parziale.